Radio Bartolomeo Eustachio non ha mai promesso di fare le cose fatte bene. E tornano come ogni martedì sera le trombe a mano, il programma di informazione contro l'informazione su Radio Bartolomeo Eustachio. Oggi è il 18 marzo e questa è la 27esima puntata delle trombe a mano. Puntata molto riflessiva questa, a partire dalle rivolte. Un ragionamento su quello che sta succedendo nel mondo. Rivolte, sommosse, stati di agitazione. Quello che arriva tramite l'informazione è quello che è meglio non sapere. Quasi fosse una dittatura informativa, o, forse, una democrazia informativa.
Parleremo poi di Crimea. Primo round del torneo mondiale di Risiko alla Russia, che con un 6 doppio ai dadi sconfigge la sfidante Unione Europea e si prende la Crimea. Ma l'UE protesta per l'illegalità. Tirata in ballo ancora la democrazia.
E poi Venezuela-Bosnia, un confronto. Della prima si parla sempre di più, dell'altra non si hanno più notizie. Perché?
Serbia, intanto la cara democrazia ci porta un altro governo filoeuropeista, quello serbo. Nel paese balcanico ci sono appena state regolari elezioni.
E chiudiamo col Veneto. Quando credevamo di averle sentite tutte, ecco che spuntano gli indipendentisti veneti, come la Catalogna, come la Scozia, Venezia capitale, e vai. Erano queste le trombe a mano della settimana per la 27esima puntata su Radio Bartolomeo Eustachio. Ascoltiamoci la fine di Tension e poi si parte.
Rivolte. Ci sono rivolte, ci sono rivoluzioni, ci sono sommosse e ci sono proteste. Piazze, strade, sobborghi. Servizi giornalistici, silenzio più totale. L'informazione decide che cosa farci arrivare e che cosa no. Siamo vittime e dipendenti di mondi possibili informativi, ma che non decidiamo noi. Vittime perché il mondo dell'informazione decide quali proteste farci conoscere e quali nascondere. Dipendenti perché attraverso documentari e articoli realizzati dall'altra parte del mondo ci sembra di avere la verità in tasca.
I mondi possibili della letteratura, quelli di Pavel, Borges e Calvino, sono entrati nell'informazione a tutti gli effetti. Lontano da qui, ma anche in Italia, figuriamoci, ci sono proteste di piazza più o meno pilotate o sincere e una repressione in atto più o meno violenta. Nella nostra testa si creano scenari di violenza in Ucraina, Venezuela, Bosnia, Uganda, tanto per citarne alcune. Questi sono solo quattro mondi possibili da affiancare, paralleli al nostro, quello dell'Italia, dell'ora e qui.
Ucraina e Venezuela, nella pratica, potrebbero anche non esistere. Ciò che sappiamo e ciò che vediamo tramite documentari, articoli, giornali, più o meno schierati da una parte o dall'altra. L'informazione la decide il potere. Il potere decide che cosa farci vedere e in che modo. Alla fine decide anche che cosa farci pensare riguardo a qualcuno, a qualcosa di lontano, riguardo a qualcosa di cui arrivano 2000 info discordanti e delle quali ci dobbiamo più o meno fidare.
Benvenuti nell'era della più o meno informazione e dei mondi possibili giornalistici. Il giochetto del potere, però, ha delle vie di fuga. A partire dall'informazione con la gente che vive sul posto, meglio se si hanno contatti di gente non iscritta a partiti specifici, e soprattutto cercando di andare oltre la geografia e l'empatia per capire quali sono le pratiche che poi si ripetono anche qui, da noi. Le immagini scioccanti in arrivo dall'Ucraina, per dire, scioccano così tanto se si pensa al trattamento riservato ai valsusini?
E ancora, possiamo spaventarci della repressione venezuelana quando abbiamo avuto il G8 a Genova nel 2001, con tutto quello che ne è conseguito? Inutile pensare a chi potrebbe avere ragione e chi no. Le sommosse che non sono partite di calcio. Ucraina, come scegliere tra Europa capitalista e Russia fascio comunista? Venezuela, come scegliere tra America capitalista e regime fascio comunista? Perché scegliere? I problemi stanno a Piemonte. La stessa gestione statale dovrebbe essere messa in discussione.
L'informazione cerca di deviarci verso una curva sportiva, cerca di farci schierare da una parte piuttosto che dall'altra, e per interessi che magari non ci toccano. Lì bisogna avere la forza di staccarsi dall'informazione, di autoinformarci, di sfanculare i mondi possibili informativi, di isolare il nostro pensiero. Ricordo una frase del cartone Fievel sbarca in America, tra l'altro Disney, vabbè. Il topastro losco, per convincere i meno istruiti, diciamo, concludeva i suoi discorsi dicendo: credete a me o a quello che vedono i vostri occhi? L'informazione spesso mi ricorda quel personaggio. Putin è felice, la partita a risico la sta vincendo lui. Un referendum ha parlato chiaro, gli abitanti della Crimea vogliono passare dall'Ucraina alla Russia. Insomma, il cambio di bandierola sembra molto sentito, 97% dei consensi. Il presidente, ex agente del KGB, ha già disposto i lavori di annessione legali, informando la Duma, il Parlamento, e cominciando l'iter formale. Nulla di antidemocratico all'apparenza. Un referendum legale, un iter di annessione legale. Cittadini che si esprimono e Parlamento che lavora. Forse è nella stessa democrazia il dubbio principale.
La Crimea ha già un presidente autoproclamato. Sarà lui il primo a essere colpito dalle sanzioni dell'Unione Europea. Già perché l'UE, sfidante di Putin alla partita di risico, non ci sta a perdere così facilmente. Non può bastare un lancio di dadi per annettersi a una regione così importante, per smerciare gas a un continente intero. L'Europa, cui ora spetta il lancio dei dadi, gioca in collaborazione con due amici, USA e Giappone. Nulla da fare per l'Ucraina, il cui turno non arriverà mai, o almeno non in questa partita. L'Ucraina è solo il tavolo su cui divertirsi.
Alla base del broglio, secondo UE e USA, c'è il fatto che il referendum è illegale. Ma come? Unione Europea e Stati Uniti, grandi difensori della cara democrazia, contro la dittatura perenne russa. Ma l'annessione è arrivata tramite referendum. Hanno votato i cittadini. Più democrazia di così? Forse è un altro il problema. Forse a USA e Unione Europea, più che democrazia, interessano altre cose. Gas, petrolio, non si sa, la buttiamo lì. Ma aspetta un attimo, forse anche alla Russia interessano le stesse cose. E allora che cos'è la democrazia? Forse solo un modo con cui il potere fa quello che vuole, facendo credere ai cittadini di poter scegliere? Wow!
Ma certo che no. Qui si cade in fantascienza e fantapolitica. La democrazia c'è ed è bellissima. I cittadini scelgono e sono felici. Gli stati fanno quello che i contribuenti decidono e sono felici. Ma quale gas? Quale petrolio? La Crimea è passata alla Russia perché i suoi abitanti non si sentono ucraini e Putin, che fa tutto in nome dell'amore, voleva solo liberare i poveri suoi abitanti da questa confusione nazionalista identitaria che non li lasciava sventolare la bandiera russa. Comunque il risico continua. Può finire in qualsiasi modo, i dadi sono lì per quello.
E continuiamo a parlare di rivolte o comunque di agitazioni, mettendo a confronto il Venezuela e la Bosnia. Dal Venezuela continuano ad arrivare video e documentari sempre molto parziali e all'apparenza molto costruiti. I manifestanti mostrano una repressione violenta, che però non arriva ancora ai livelli di Genova 2001 o anche solo del Cile di un anno fa. I morti però sono quasi 30 in poco più di un mese e le barricate continuano ad andare avanti. I socialisti dall'altra parte invece ci mostrano un popolo dalla parte di Maduro e che protesta con gli universitari, contro gli universitari, perché con le loro barricate stanno bloccando la città.
Come si diceva prima, le divisioni in squadre le lasciamo ai tifosi di calcio. Dal Venezuela arriva sempre più materiale, ci si può fare un'idea sempre più nitida, ma non si pensi che le cose si risolveranno con la saggezza politica. Se vince Maduro, si resterà in un socialismo che magari garantirà case e cibo per la popolazione, ma che non farà pienamente, che non sarà pienamente libero. E che, dati precedenti nelle ultime settimane, ha dimostrato di essere un ottimo repressore di folle.
I manifestanti vogliono entrare nell'orbita Stati Uniti d'America, entrare nel capitalismo che sembra un paradiso ai primi anni e poi ti si ritorce contro spolpandoti dall'interno. Andiamo più a monte. Il Venezuela galleggia sul petrolio. Agli Stati Uniti o a Cuba interessa questo o interessa che i suoi abitanti siano liberi? Forse c'entra poco socialismo o capitalismo. Forse lo stesso socialismo è solo un capitalismo per tutti, come dice qualcuno. Sentiamo parlare di rivolta del popolo contro l'oppressore. Forse si va solo incontro a un oppressore diverso e con interessi che il popolo ignora completamente. Pronta una nuova partita a risico. A chi tocca lanciare i dadi per primo?
E poi la Bosnia. Un mese fa comincia una rivolta anche in Bosnia. Mi piacerebbe sapere come sta andando, visto che la repressione sembrava molto dura e decisamente violenta. Però, purtroppo, non ho amici nel paese e i giornali online non ne parlano da settimane. Nessun documentario su Vice, almeno per ora. Niente di niente. Boh, forse perché in Bosnia non c'è il petrolio? Forse perché lì si combatte davvero, solo per la libertà di un popolo? Forse, non lo sappiamo, non possiamo saperlo.
Nel giochino della democrazia informativa, la Bosnia è attualmente tagliata fuori. Il mondo possibile di Sarajevo non esiste e noi italiani, che ce l'abbiamo qui a due passi, crediamo che vada tutto bene, che i problemi siano solo in Ucraina e Venezuela. Così è stato deciso, così ha deciso Nostra Signora dell'Informazione, almeno fino alla prossima puntata. Di fianco alla Bosnia, però, ci sono state le elezioni, in Serbia. Beh, sì, di quello sappiamo tutto. diceva Serbia. Lunedì 17 sono usciti i risultati delle elezioni in Serbia. Il Partito del Progresso Serbo ha vinto le elezioni parlamentari con il 48,8% delle preferenze. Il partito filo-europeo, guidato dal conservatore Aleksandar Vučić, che è già al governo del paese, ha promesso riforme economiche sostanziali.
Il Partito Socialista ha preso il 14%, arrivando secondo. Solo altri due partiti hanno superato lo sbarramento del 5%, il Partito Democratico, DS, col 5,9% e il Nuovo Partito Democratico al 5,7%. L'affluenza è stata del 53,2%, in calo rispetto al 57,7% del 2012.
Aleksandar Vučić sarà il prossimo primo ministro e guiderà il delicato passaggio dell'annessione del paese all'Unione Europea. Il mio obiettivo non è diventare ricco, il mio obiettivo è che il popolo serbo riesca a vivere meglio, ha detto Vučić dopo le elezioni. Quella del Partito del Progresso è stata una delle vittorie più schiaccianti dagli anni 90.
Nel suo discorso, dopo la vittoria, Vučić ha dichiarato di voler combattere la corruzione e la criminalità e di voler introdurre nuove riforme economiche che possano dare una scossa all'economia del paese, in seria difficoltà. In Serbia, infatti, la disoccupazione è oltre il 20%, il debito pubblico è superiore al 60% del PIL e il deficit di bilancio è al di sopra del 7%.
Ma la sfida più grande del nuovo governo sono i negoziati cominciati il 21 gennaio tra la Serbia e l'Unione Europea per diventare Stato membro. Il nuovo governo dovrà convincere che gli standard europei non penalizzeranno il paese, come sostiene la folta schiera degli euroscettici serbi. E allo stesso tempo Vučić dovrà convincere Bruxelles di essere un partner affidabile, soprattutto per quanto riguarda la lotta alla corruzione e alla criminalità.
L'altra questione aperta è il rapporto tra Belgrado e Pristina. La Serbia non ha mai riconosciuto l'indipendenza del Kosovo nel 2008. Le relazioni tra i due paesi si stanno normalizzando proprio in vista dell'adesione della Serbia all'Unione. L'opposizione accusa Vučić di voler introdurre una leadership molto forte e di voler concentrare nelle mani del primo ministro tutti i poteri.
Anche qui non si riconosce l'indipendenza del Kosovo, ma quando fa comodo, allora poverini kosovari, siamo dalla loro parte. Passiamo al Veneto, ecco la notizia bella di questa puntata.
Leggiamo. Dopo la Crimea, l'indipendenza del Veneto. Veneto Stato, recitava uno slogan.
Ecco, andiamo a leggere, insomma. Roma è ladrona e il Sud è un peso. Parole che sentiamo da anni e anni e che ormai sono diventate una sorta di leitmotiv ogni volta che rispunta fuori il tema della recessione delle regioni.
Della secessione,
delle regioni settentrionali. Ma stavolta il Veneto si è spinto oltre, molto oltre. Il presidente della regione, Luca Zaia, ha infatti lanciato un referendum online per l'indipendenza del suo territorio dall'Italia. Sì, abbiamo visto che il referendum va di moda, quindi. Le votazioni si sono aperte ieri e i cittadini veneti avranno tempo fino al prossimo 21 marzo per esprimere il loro parere sulla questione. Che siete ancora a casa?
Ma secondo i sondaggi il risultato sarebbe già scritto. Il 64% dei settentrionali si è infatti detto favorevole all'indipendenza. Il Veneto sembra aver dunque tratto ispirazione da quello che sta accadendo attualmente in Crimea, dove il referendum tenutosi ieri ha sancito l'annessione della penisola alla Russia, nonostante Ucraina, Europa e Stati Uniti continuino a ribadire l'illegittimità del voto arrivato alle urne.
I cittadini veneti sono chiamati a rispondere alla seguente domanda. Vuoi tu che il Veneto diventi una repubblica federale indipendente e sovrana? Luca Zaia, però, sostiene di ispirarsi più che altro alle volontà indipendentiste manifestatesi in Catalogna e in Scozia. Mi piacerebbe che pensassero all'indipendenza, dice Zaia, come movimento culturale, tipo Catalogna o Scozia. Dobbiamo capire se sull'indipendenza riescono ad aprirci un varco. La loro deadline è il 9 novembre 2014. Se l'indipendenza l'ottiene Barcellona, seguendo il loro metodo, potrebbe ottenerla Venezia.
Ha affermato il governatore del Veneto nel corso di un'intervista rilasciata al quotidiano Libero, nel corso della quale ha spiegato i termini dell'iniziativa che ha preso il nome di plebiscito 2013. Secondo lui, infatti, i cittadini veneti sarebbero favorevoli all'indipendenza perché non ne possono più della crisi e delle alte tasse imposte da Roma. Sarebbe infatti proprio nella capitale la colpa del fiorire di questo movimento indipendentista.
Il fermento indipendentista è sempre più forte e non dipende dalla gente del nord, sempre più strozzata. Dipende da Roma. Matteo, Renzi, l'ha detto chiaramente di non credere alle regioni, anzi, fosse per lui, le abolirebbe. È un neocentralista che ha un'idea di sviluppo fordista. Noi siamo quelli del distretto industriale diffuso. Fosse per Renzi, la Bavaria industriale autonoma non esisterebbe.
Il referendum sulla secessione si è aperto domenica e ha visto la partecipazione, in una sola giornata, di ben 492.000 cittadini. In testa ci sarebbe Vicenza con 121.700 votanti. Segue Treviso con 118.300 voti e, più staccata, Padova con 105.300 voti. Venezia oltre 50.000, Verona 87.800, Belluno solo 3.300 e Rovigo 3.100. Anche oggi l'affluenza sarebbe molto alta, anche se non ci sono ancora stati i numeri ufficiali.
E come detto, le votazioni rimarranno aperte fino al 21 marzo. Lo stesso giorno a Treviso, in Piazza dei Signori, nel caso in cui dovessero vincere i sì, si terrà una cerimonia nel corso della quale verranno esposti i risultati e proclamata la sovranità.
E come di consueto, passiamo agli appuntamenti. Partiamo con giovedì 20, a partire dalle ore 17.30 e fino alle 19.30, presso l'Università degli Studi di Verona, al Polo Zanotto, nell'Aula Magna T3, ci sarà la conferenza Vittime di Mafia, dal ricordo alla consapevolezza per un'etica corretta. Si terrà il quinto appuntamento del ciclo di conferenze verso il 21 marzo, La memoria che fa primavera, intitolato Vittime di Mafia, da ricordo alla consapevolezza per un'etica corretta, patrocinato dal Consiglio degli Studenti dell'Università degli Studi di Verona. Il ciclo ha l'obiettivo di informare comunità accademiche e cittadinanza sui temi dell'illegalità e del fenomeno mafioso. l'evento del 20 marzo condivide proprio questo scopo, trattando nello specifico del particolare e delicato tema vittime di mafia.
E poi, venerdì 21, alle ore 18, presso la libreria Libre in via Scrimiari 51B, incontro con l'autore Emiliano Garonzi, che racconterà il suo libro Come scomparire del tutto. Esce dunque questo nuovo libro per la casa editrice Fernanda Pappetrice. Sarà presente anche l'autore, che parlerà di questa sua opera prima. A seguire, ricco buffet offerto.
E sempre venerdì 21, ma a partire dalle 18.30 e presso il Circolo Pink in via Scrimiari 7, ci sarà la presentazione del progetto Palestra Popolare Veronetta. Il 25 marzo 2014, infatti, verrà avviato al Circolo Pink il progetto di una palestra popolare autogestita che prenderà provvisoriamente il nome dello storico quartiere veronese. L'idea, o meglio, l'esigenza di una palestra, nasce come risposta a molteplici problematiche e considerazioni riguardanti in primis la città di Verona, ma anche il lavoro che altri compagni dei centri sociali svolgono quotidianamente nei loro spazi. Quindi, ricordiamoci, sarà l'inizio il 25 marzo con il corso di yoga Kundalini, una durata di 9 incontri, con costo di 20 euro più 5 euro di tessera Pink, mentre per gli studenti il costo sarà di 15 euro più 3 euro della tessera Pink, però 15 euro e 3 euro per studenti e disoccupati. La frequenza è tutti i martedì dalle 19.30 alle 21.30. E poi il giovedì, il 27, ci sarà l'inizio del corso di autodifesa. Anche qua i prezzi sono gli stessi per il corso di yoga, 20 più 5 per i lavoratori, 15 più 3 per studenti disoccupati, e anche qui la frequenza sarà tutti i giovedì dalle 19.30 alle 21.30.
Passiamo a sabato 22 marzo, dalle ore 10.30 alle ore 21, al Teatro Laboratorio dell'ex Arsenale Asburgico si terrà la festa della letteratura dell'impegno civile. Dunque, alle ore 10.30 ci sarà la proiezione del film Va pensiero, storie ambulanti di Doug Maui Yimer, ingresso Euro 3. Alle ore 16.30 Poetria, il movimento clandestino di resistenza, lancerà il reading di L'Esule. Alle ore 17.30 l'incontro con il poeta Vanni Pierini, mentre alle ore 18 ci sarà un altro incontro con Enrico De Angelis. Questi incontri pomeridiani sono ad offerta libera. A seguire, momento conviviale a cura di Tabulè.
E poi, sabato 22 marzo, alle ore 18.30, presso il Circolo Pink in via Scrimiari 7, ci sarà Virtus Fan Solidarity Night. Alle ore 18.30 aperitivo rosso-blu, alle 20 cena vegan e alle 22 red and blue DJ set. La serata è un benefit per un loro amico compagno di curva che ha preso un DASPO, e con l'occasione cogliamo il modo per salutare i nostri amici da Virtus Fans e ricordare il loro programma Virtus Fans on Radio Stakeo il giovedì alle ore 22.
E ancora appuntamenti, lunedì 24 marzo alle ore 21 alla Casa per la Non Violenza in via Spagna 8 partirà il Cineforum con la sua prima proiezione di Un treno per vivere di Radu Mialianu, film del 98, 103 minuti, David di Donatello al miglior film straniero. Sarà solo il primo film di un trittico cinematografico che accompagnerà i ragazzi della Casa della Non Violenza verso l'arena di pace e disarmo, mostrando l'assurdità della guerra e i suoi lati più grotteschi. La seconda proiezione sarà lunedì 31 marzo con Ogni cosa è illuminata, mentre la terza e ultima proiezione del trittico sarà lunedì 7 aprile con Il tempo che ci rimane.
E vi salutiamo, vi diamo appuntamento a martedì prossimo. Vi facciamo ascoltare Monometric, la canzone che dà il titolo all'album omonimo dei Cognitive, l'album che ci ha fatto compagnia oggi per la puntata di Cromba a Mano numero 27. Ricordiamo Cognitive, gruppo francese di Poitiers. Ciao e alla prossima settimana.